Abbiamo con noi oggi Don Giordano, adesso io vi presentiamo, sale anche Andrea.
Ecco. Ecco, abbiamo voluto invitare Don Giordano per entrare a chiudere un po' il cerchio di questo lavoro di oggi che abbiamo fatto come assemblea di zona. E ci siamo messi in ascolto, quindi siamo entrati già un po' nel cammino che la Chiesa ci ha proposto di fare, come Raffaele prima ci ha mostrato. Questa è una delle parole maestre che guideranno il nostro lavoro quest'anno. Però è molto importante per noi avere un'idea chiara di quale sia l'intenzione della Chiesa, della comunità cristiana in senso ampio, rispetto a questo percorso del Sinodo. E dobbiamo ammetterlo, diciamo così, con umiltà, perché essere veri è sempre una bella cosa, che noi a volte rappresentiamo un po' una realtà a parte. E cioè andiamo avanti molto con le nostre attività, con le nostre progettazioni, però a volte rischiamo di essere un po' tangenziali rispetto alla vita della comunità cristiana e molte volte sembra che alcune cose neanche ci interessino tanto, no? Che non ci riguardino anche noi. È vero che non abbiamo la sagra con la salsiccia da cuocere, però anche noi abbiamo le nostre robe, no? E quindi poi sembra che tutto il resto ci interessi di meno. Ecco, allora, proprio per fare un passo in avanti rispetto a questo atteggiamento e per cogliere questa opportunità, io credo che ognuno di noi dovrebbe sentire il cammino di questo sinodo come un invito a nozze. Cioè, se noi che siamo educatori per vocazione non sentiamo che questo è il nostro tempo per dare il nostro contributo alla Chiesa, c'è qualcosa che noi non abbiamo capito del nostro essere Chiesa. Cioè, mentre tutta la Chiesa del mondo si mette in cammino e si mette in ascolto della realtà dei giovani e si interroga su questa cosa qui, noi che siamo educatori per vocazione dovremmo sentirci chiamati in prima persona. Allora, proprio perché questo cammino è importante ed è importante viverlo con la Chiesa, che non siamo solo noi, che è tanto più ampia, abbiamo invitato Don Giordano, perché Don Giordano da molti anni lavora nell'ambito della pastorale giovanile della sua diocesi, della diocesi di Reggio Emilia, ma fino a poche settimane fa direi ha anche coordinato la pastorale giovanile della nostra regione. La pastorale giovanile regionale è quell'interfaccia fra la pastorale giovanile nazionale e le varie diocesi di una regione, e quindi diciamo che uno che è stato, diciamo così, in degli ambiti in cui si è pensato, si è fatto un lavoro di pensiero riguardo a quello che, rispetto al percorso del sinodo che è stato lanciato già nei primi mesi di questo 2017, la Chiesa italiana poteva fare. Ecco, io credo che metterci in ascolto di questo cammino ecclesiale sia molto importante, proprio per introdurci dentro questo cammino che è un cammino comune. Ecco, diremmo, per dirla come la diciamo noi, che in questi mesi siamo chiamati a fare strada con tutti i cristiani che stanno lavorando, stanno riflettendo intorno alla questione dei giovani. Accogliamo quindi Don Giordano, lo ringraziamo che è venuto qui la domenica pomeriggio. Adesso Giordano è parroco di una grossa parrocchia di Reggio, quindi penso che tutti voi sappiate cosa voglia dire venire via dalla propria parrocchia. Ha finito la messa delle 11, ha preso il treno ed è venuto qua, ha mangiato in treno per poter essere qui con noi e condividere questo percorso. Quindi accogliamo anche con gratitudine questa sua presenza. Grazie Giordano.
Sì, sì, buongiorno a tutti. Manca nel curriculum, manca anche un misero, come posso dire, passato da scautistico. Ho fatto la promessa da grande, però una settimana prima di diventare prete. Sono diventato prete 20 anni fa e ho fatto l'assistente del Sassuolo 2, che non c'è più, No, ma è morto dopo. No, non è, non è morto, si è
unito,
si è accorpato, ed è Reggio 3 che invece sembra goda buona salute, ma adesso a novellare gli scout non ce l'ho, non ce li ho, ce li ho lì vicino a Guastalla. A Reggio lo scoutismo non è così fiorente come... è una delle prime esperienze che ho fatto da prete, è stato con i miei ragazzi, adesso solo due, e mi ricordo ospiti del Rimini 1, può essere nautico,
il 2
allora. Mi ricordo questo gruppo nautico, tanta invidia. Bene, la seconda cosa è che vi invito a non disprezzare così tanto le sagre con la salsiccia, perché ho dovuto spostare gli esercizi per i giovani che avevo fissato dall'8 al 10 dicembre, l'unico, perché c'è il Cicciolo d'Oro a Campagnola e vi invito a venire, è una manifestazione molto interessante. E così ho proposto, quello l'abbiamo anticipato, poi ho proposto un altro ritiro invece, perché ho 5 parrocchie, mi ha detto non si può fare, la terza di gennaio, in onore naturalmente di Sant'Antonio, c'è il gran galà del Cotechino. E sto scoprendo tutte queste belle iniziative che ci sono nelle mie parrocchie, io ho 5 parrocchie, di cui una più grande, Novellara, il paese dei nomadi, quindi quando venite sulla tomba di Augusto passate anche in canonica a prendere un caffè. Bene, non sanno chi sono i nomadi, no, per Bacco, non sanno chi sono i nomadi, perché io vagabondo qualche volta se la sono cantata intorno al fuoco, quindi insomma. Bene, provo a farvi un percorso, chiedo a Don Andrea di tenermi d'occhio perché poi perdo il treno, non solo per la vostra pazienza ma perché poi c'ho il treno da tornare. Provo a farvi un percorso, ho visto prima nelle relazioni dei gruppi, nelle restituzioni dei gruppi, questo tema che ritorna della catechesi, del percorso fede, no? Come qualcosa di abbastanza problematico. Ed è evidente che la Chiesa, le nostre comunità, sentono problematico il rapporto tra i giovani e la fede. I banchi vuoti ce lo dicono, che c'è qualcosa che non va. Gli studi degli ultimi anni, a partire da quella, diciamo così, energica botta che ci ha dato Armando Matteo 7 anni fa, era il 2010, con il suo con la sua analisi, no? La prima generazione incredula. E lo sapete bene, soprattutto perché voi siete un'associazione dove la fede è importante, perché è un'associazione cattolica, ma nello stesso tempo i ragazzi non vengono per la fede, non vengono esplicitamente per fare un cammino di fede. E giustamente voi accogliete anche ragazzi a livelli molto diversi di fede, che non è il problema. Il problema è quale proposta possiamo fare loro. E quando anche attorno a un fuoco, in una notte stellata, o in una bella esperienza di servizio, o in ginocchio davanti in una cappellina, riuscite a far fare ai vostri ragazzi una vera esperienza di fede, una vera esperienza mistica, cioè di incontro con il Signore, cioè nel loro cuore sentono una presenza, vogliono e cercano e riescono a mettersi in dialogo con un mistero che li trascende, li sovrasta, quando anche riuscite a fare tutto questo, sentite da parte loro, e forse anche da parte vostra, una sorta di distanza e di rifiuto nei confronti della comunità cristiana, quella che la domenica mattina avrebbe la pretesa di vederli nei primi banchi, oltre alla sagra del cicciolo e tutte le altre cose, e avrebbe la pretesa anche di vederli 10 minuti prima a preparare i canti e 10 minuti dopo a mettere via i foglietti, i libretti e a rimettere in ordine la chiesa. E invece non li vede, perché non ci sono. Quindi sicuramente questo tema è molto pesante, molto importante. Io credo che dobbiamo partire da un contesto che non si era mai visto, o almeno, diciamo così, non si era mai visto a memoria d'uomo, non si era mai visto negli ultimi secoli. e cioè un contesto dove c'è effettivamente una frattura con una continuità, c'è cioè una continuità che subisce una frattura come mai aveva visto, cioè il fatto che la fede viene trasmessa di padre in figlio, di generazione in generazione, attraverso una serie di iniziazioni, di segni, di esperienze, di parole, di significati che vengono veicolati. Ora tutto questo sembra dissolversi dentro un contesto invece un po' così da bazar, dove c'è di tutto e di più e dove chiunque può prendere, può mescolare, può elaborare tutto quello che vuole, tutto il contrario di tutto. Il 3 settembre sono entrato in parrocchia a Novellara. Novellara è un paese, una cittadina di 12.000 abitanti, città per la verità, conquistato il titolo nel 1800 e rotti, è una città di 12.000 abitanti, la città più appunto, ho altre quattro parrocchiette attorno in campagna. Al mio ingresso non c'era il vescovo perché era via, c'era il vicario generale, in compenso c'erano... Ho ricevuto prima, entrato in chiesa, ho ricevuto il saluto del capo della comunità Sikh, abbiamo il secondo tempio Sikh più grande d'Europa, una ragazza, non è il capo, non so come funziona la gerarchia in questo caso, una ragazza giovane della comunità Hindu, molto prostrata perché proprio in quei giorni aveva preso fuoco il loro tempio e quindi è da un po' che stiamo... come comunità cristiana aiutando la comunità indù a ricostruire il suo tempio, e uno dei responsabili delle due moschee, o due moschee, padre Genadie, il padre pop ortodosso che segue la comunità degli ortodossi legati al patriarcato di Mosca, mi ha salutato prima perché doveva scappare, è diventato nonno e quindi è andato a trovare la figlia che ha partorito. Mancavano i testimoni di Geova, che hanno il salone adiacente al nostro, quindi il salone parrocchiale comprato una decina d'anni fa è praticamente diviso a metà con i testimoni di Geova. Non è il mondo in cui sono cresciuto io da piccolo, è un altro mondo questo. Non lo so, a me ha fatto specie perché non me l'ha mai capitato di vedere un ingresso di un parroco salutato da così tante comunità cristiane. Io ho risposto a quel saluto dicendo che da Novellara sale un grido a Dio che ha tante voci, che ha tante espressioni, tante lingue, tanti suoni, tanti sapori diversi, che ha tutta la gamma delle diversità dell'umano, che risponde all'incredibile fantasia del Creatore che ha creato l'umano in mille espressioni diverse. Ma mi sono ben guardato dal dire chi in cielo raccolga questo grido. C'è un cielo a cui sale il grido di questa umanità così composita, ma chi ascolta il grido? Guardate, questo è un tema su cui la nostra teologia non ha ancora una risposta, a meno che ci accontentiamo della risposta extra ecclesia nulla salus, cioè fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Amen, grazie. A meno che ci accontentiamo di quella risposta lì, che deriva da Origene, ma poi viene storpiata, diciamo così, da una certa tradizione cattolica. Origene voleva dire un'altra cosa. Chi ascolta questo grido? È un unico Dio a cui diamo nomi diversi? Ma non è mica tanto facile affermare una cosa del genere? Oppure ognuno c'ha il suo e c'è una sorta di Olimpo, come ognuno di noi c'ha una mamma che si occupa di lui, allora ognuno di noi, ogni popolo ha il suo Dio? Beh, nemmeno questo è facilmente sostenibile, insomma, per cui ci sarebbe un condominio lassù in cielo dove... Questo tempo ci pone problemi nuovi, pone problemi nuovi a quello che abbiamo sempre dato per scontato. Non ho, reverendo, ma credi in Dio, ho messo un cattolico, credi in Dio, non so se capite il dialetto reggiano, ecco. Noi abbiamo sempre dato per scontato che credere in Dio e essere cattolici fosse esattamente la stessa identica cosa. E quindi si poteva essere cattolici senza venire mai in chiesa, senza partecipare in niente alla vita della comunità, semplicemente perché un giorno ci hanno battezzato e quindi siamo entrati in chiesa quella volta lì e un giorno ci porteranno in chiesa per il funerale. Quindi siccome in entrambi i casi ci pensano gli altri, fanno tutto loro, lasciamo che facciano loro, no? C'è molta, nella bassa reggiana c'è molto questa mentalità, eh? Ecco, noi dobbiamo confrontarci non col fatto che arrivano dei ragazzi dall'India o dal Pakistan che hanno un'altra fede, ma con il fatto che la loro esperienza di Dio è un'esperienza reale. Quando parlo con i musulmani, quei giovani musulmani, e mi raccontano cosa rappresenta per loro il Ramadan e come vivono l'incontro con Dio in quella preghiera, serrati l'uno di fianco all'altro, no? Come un popolo compatto. Quando parlo con i giovani Sikh, che mi raccontano com'è la loro esperienza di Dio, noi dobbiamo confrontarci non col fatto che ci sono persone che hanno una lingua diversa, che mangiano un po' diverso, mettono il curcuma dappertutto, accidenti, e c'è gente che insomma fa cose diverse, pazienza, e quindi pregano anche in modo diverso un Dio. No, no, noi dobbiamo confrontarci con la loro reale esperienza di fede, con la loro esperienza mistica. E i nostri ragazzi, i nostri giovani, vivono a contatto con tutti questi. E quindi si confrontano con altri modi di concepire la vita, con altri modi di concepire l'esistenza, con il risultato che prevale la percezione di una liquefazione, no? Di un mondo liquido dove ognuno poi alla fine può fare quello che vuole, basta non rompere troppo le scatole agli altri e lasciarli fare appunto quello che vogliono. Allora, proviamo a entrarci un po' più da vicino. Com'è la fede dei giovani? Se state un po' con loro vi accorgete che non è vero che i giovani siano distanti dalla fede. C'è una ricerca di fede che forse non ha mai avuto una fioritura così forte, così interessante. C'è una reale ricerca di Dio. Si sentirebbe proprio tanto il bisogno di Dio. Vi leggo una testimonianza di una ragazza. Abbiamo fatto qualche anno fa una ricerca con un gruppo di lavoro dell'Istituto Toniolo di Milano. Ne è uscito un volume. Sono 150 giovani intervistati con interviste molto lunghe, molto discorsive sul tema della fede. E poi una parte di loro, 50, reintervistati su un approfondimento. Ne è uscito appunto una sintesi, sono 8.000 pagine di interviste, una roba così, trascritte. Ne è uscita una lettura in un volumetto che si intitola Dio a modo mio, che credo sia molto interessante. Sentite cosa dice Elena. Dice: ho una mia fede, un mio credo. Ho fatto il catechismo e dopo la cresima il percorso invece non è stato più istituzionalizzato, ma è stato personale. Quindi con momenti di alti e bassi da un paio d'anni, un rapporto molto più sereno e più radicato. Provo conforto nella fede e trovo conforto in molti momenti nella preghiera. Vado al santuario di... non c'è scritto... e faccio due chiacchiere con la Madonna. Oppure penso alla fede guardando la realtà, le cose che succedono e cercando una speranza, una motivazione, un dialogo mio interno. Non vado più a messa tutte le domeniche, ci vado quando ne ho voglia. Ci sono stati dei momenti dove non mi interrogavo molto sulla fede, non ci stavo molto dietro, mi interessava poco, che non è automaticamente dire che non credevo, semplicemente forse avevo altro da fare, altre priorità. Quindi alti e bassi in questo senso, momenti in cui non era una componente importante della mia vita e del mio essere. Momenti in cui ci sono tuttora, credo che sia anche segno di salute, farsi delle domande. La fede è una cosa talmente profonda e importante e difficile per un mondo così esperienziale e materiale che diffido di chi va avanti come un treno senza mai porsi una domanda. Non lo invidio, però lo trovo strano. Quando senti storie di gente che non ha fatto nulla di male nella vita e che ha lutti, malattie, oppure quando vedo quello che succede a Lampedusa, l'intervista è di tre anni fa circa, mi sono detta, ma questa può essere una vita? Qual è il segnale o l'insegnamento che dovremmo capire da questa tragedia? Mi interrogo, mi arrabbio. E lì ovviamente la fede vacilla, ma nel senso che è un confronto, uno stimolo continuo, perché credo che si faccia molta fatica ad avere fede, ad avere fiducia senza avere per forza le conferme. Però non ho ricordo di un momento in cui proprio ho detto no, non credo, Dio non esiste. No, questo no. Momenti di continua interrogazione e a volte momenti in cui proprio della fede non mi interessava molto, insomma. Ecco, così. Non so se nella storia di Elena ci vedete in filigrana anche l'esperienza di tanti vostri ragazzi o forse l'esperienza anche di tanti di voi. C'è stato un momento, ci sono stati momenti dove non mi interrogavo molto sulla fede. A me sembra che questo sia il primo dato veramente significativo. L'adolescenza è diventato un periodo così complesso, così pesante, così carico dal punto di vista dei compiti evolutivi, così esigente, che dove rimane lo spazio per la fede? Mi spiego. Mio nonno ha fatto la seconda elementare e ha fatto il contadino. Che cosa poteva fare? Nient'altro. L'unica cosa che ha sperato era non morire da mezzadro, ma diventare piccolo proprietario, avere un pezzo di terra tutto suo, non aver nessuno davanti al quale togliersi il cappello e dire signor padrone. Questo me lo diceva sempre. E l'orgoglio della sua vita è stato poter comprare un pezzo di terra suo. Mio padre ha fatto la quinta elementare, ha fatto il contadino, poteva scegliere. A quel tempo, negli anni 50, tanti dalla terra passavano alle industrie e, chiaro, la Bassa Reggiana offriva tante opportunità. Lui a un certo punto, nonostante le ragazze, quando gli dicevi che facevi il contadino, scappavano, me lo dice sempre, nonostante ti senti quando ballavi con le ragazze ti sentivano i calli, se avevi i calli alle mani e poi non si facevano più vedere, nonostante questo lui ha deciso di fare il contadino, lo ha scelto. Mio fratello ha studiato per continuare l'azienda di mio padre e continua a studiare, ad aggiornarsi, si sente un imprenditore. I miei nipoti, alcuni sono già laureati, gli altri si stanno laureando e potrebbero studiare, studiano più o meno in Emilia, ma potrebbero studiare in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo. Se c'è un corso di laurea interessante a Boston o a Chicago o a Shanghai o a Singapore, perché non dovrebbero andarci? Voi capite che si è aperto un ventaglio di opportunità in tre generazioni che è impressionante. Non si è mai vista una cosa del genere, non si è mai visto un cambiamento così radicale. I miei nipoti, dal punto di vista dell'opportunità, hanno delle opportunità che non si erano mai nemmeno potute immaginare. Quando mio nonno si spaccava la schiena nei campi, sognando un futuro migliore per i suoi figli e i suoi nipoti, nemmeno immaginava una cosa del genere. Nemmeno immaginava che avremmo avuto tutti in tasca un aggeggio che ci permetteva di comunicare con tutto il mondo. Ma questa infinita serie di opportunità, questa gamma così enorme di opportunità che avvolge la vita dei nostri ragazzi è anche un peso. Chi dice tu potresti essere tutto? E quindi cosa devo fare? Quindi scegliere è diventato difficile. Tu potresti essere tutto, quindi se non lo sei, di chi è la colpa? Di chi è la colpa? se mio nonno non è diventato ingegnere, di chi era la colpa? Mica poteva neanche sognarlo mio nonno. Al suo paese c'erano le prime due classi di elementari, una sola maestra, due classi di elementari, punto. Non poteva nemmeno immaginarlo, non poteva sognare. Di chi era la colpa? Della società, era fatta così, la società di quel tempo, del destino, della famiglia in cui è nato, punto. Erano 11 fratelli, lui era il penultimo, figuriamoci. Ha messo tutti i vestiti e tutte le scarpe dei più grandi e gli arrivavano già un po', insomma. Se i miei nipoti non diventano qualcuno, di chi è la colpa? È loro. Mio nonno aveva, fino alla generazione dei miei genitori almeno, aveva molto chiaro come si faceva a stare al mondo. Gli avevano insegnato tutto quel poco che serviva di come si fa a stare al mondo. A stare al mondo si fa così e così. Mio nonno ha sposato mia nonna che abitava nella casa di fronte appena 50 metri più in là. 11 fratelli di qua, 8-9 di là mi pare. Ha attraversato la strada, è andato a trovare moglie di là. Così si faceva a sposarsi allora, punto. Così si fa a sposarsi ancora nella maggior parte del mondo, perché quando parlo con Bibin e con gli altri ragazzi indiani che vanno in India a prendere moglie, vanno là e si sposano, ma non l'hanno mai vista, hanno la vostra età, eh? E quando gli dici, ma scusa, ma tu sposi una che non hai mai incontrato? Lui mi guarda con gli occhi sgranati e mi dice, ma l'ha scelta mio padre. Ci sono delle culture dove è molto chiaro come si fa a stare al mondo, come si fa ad acquistare una posizione nella società, come si fa a sposarsi, come si fa a fare dei figli, come si fa a mettere su famiglia. Fino alla mia generazione noi ci siamo sentiti dire dai nostri padri, dai, sì, va bene, ma fa come ti dico io, fa come ti dico io, devi scegliere la scuola, sì, no, ma vai ragioneria che poi magari trovi posti, ma fa come ti dico io, no, vabbè, ti piace disegnare, ma poi disegni poi a casa, ti piace suonare, sì, ma c'hai tempo per suonare, fa ragioneria che dopo, fai liti che così trovi, fa come ti dico io. Noi diciamo ai nostri figli invece, cosa gli diciamo?
Fai quello che vuoi.
Fa come ti senti. Sentite la violenza dentro questa espressione? Sentite la violenza? L'avvertite? A un ragazzino di 13 anni che stamattina si è svegliato che era in paradiso, poi gli è arrivato un messaggio su una chat di WhatsApp ed è finito all'inferno, e poi ha incontrato una persona ed è tornato in paradiso, e poi ha scoperto una cosa su Instagram ed è tornato all'inferno, voi chiedete di fare come ti senti? Ma come ti senti a 13 anni? Dipende, dimmi l'ora, cioè che ora? Nel momento, in quale momento di preciso? Come ti senti a 13 anni? Ecco, i compiti evolutivi sono diventati enormi a partire da quando si guardano allo specchio la mattina i nostri ragazzi e devono fare i conti e misurarsi sul tema della bellezza, perché la paura di essere brutti oggi è l'angoscia più terrificante che li abita, più ancora di quella di essere malvagi. Anzi, bello e malvagio fa anche un po' figo, eh? È un evergreen perché c'era già Valanzasca, non è niente di nuovo, però è diventato molto più potente questa cosa, eh? Diabolic, cioè il bello, bello e dannato. La paura di essere brutti è la prima paura con cui hanno a che fare, perché sanno benissimo che il loro corpo, il loro aspetto fisico li definisce, li colloca socialmente, più del loro titolo di studio, più dell'impegno che mettono nelle attività che fanno, più dell'essere diventato capo squadriglia, più di tutto il resto, il loro aspetto fisico li colloca nella società. Ci vuole un po' di culo nella vita, ma mai è stato così vero e in un senso così proprio come oggi. Perché sempre di più le inquadrature stesse della televisione sono da dietro. Sono da dietro. No, cioè, è tragicamente vero questo, e loro lo sanno bene. Lo sanno bene. C'è un tempo in cui della fede non gli interessa, e più o meno è tutto il tempo in cui li avete voi tra le mani. In questo senso c'è una grossa sofferenza sul tema catechesi, perché è qualcosa di imposto, è qualcosa di pesante, è qualcosa di poco frizzante, poco vivace. Dopo ci torniamo, perché poi ci rimane il problema di come farla e di come farla bene, la catechesi, sia in associazione che in parrocchia. Ecco, torna la fede, torna prepotente come problema dopo i 20 anni, quando alcune angosce si stemperano, quando cominci ad accettare che questo è l'impasto che hai per costruire la tua vita e questo devi e questo puoi realizzare, no? Quindi cominci ad accoglierti di più, ad accettarti di più, a guardarti allo specchio con meno paura, con meno angoscia. Ecco, lì la fede diventa qualcosa di interessante, ma ormai l'esperienza ecclesiale spesso è andata. Non solo rimane un'immagine abbastanza negativa dell'esperienza ecclesiale, diffido di quelli che vanno avanti come un treno senza porsi mai una domanda. Qui c'è l'immagine delle nostre assemblee, di certi nostri consigli pastorali, di certi nostri gruppi ecclesiali, che vanno avanti come un treno, che hanno sempre tutte le sicurezze. Qui c'è l'immagine, temo di averlo visto entrare, ma dei nostri vescovi che hanno pontificato su tutto e su tutti, no? Sempre. Cioè di una chiesa che ha sempre l'ultima parola da dire, su tutto, anche quello di cui in realtà non è proprio così esperta. E qui c'è un'immagine proprio negativa che va dal gruppo parrocchiale degli adulti, appunto, che pretendono solo che noi spostiamo le sedie e mettiamo a posto i tavoli, fino alla pagina del giornale dove si parla dell'ultimo intervento dei vescovi. E qui c'è una lettura amara della Chiesa. Provo a darvi alcune traiettorie dove secondo me si sta spostando la fede dei giovani, perché qui un'esperienza di fede c'è, no, anzi, ve lo chiedo, qui un'esperienza di fede c'è? Elena è credente? Elena è credente? Alzi la mano chi ritiene di sì. Quella dell'intervista, questa qua che ho letto. È credente? Alzi la mano chi dice di no. Oh. Perché no? Dimmelo. Tu speravi di avere più compagnia nella tua opzione, ma ci sono molti astenuti però, eh. Dimmi perché no. Cos'è che non ti convince?
Non lo so, perché lei è da sola.
Ah.
E quindi, cioè, secondo me tu non puoi essere fedele o credente da solo.
Sentite?
No.
Dice che lei è da sola e non puoi essere credente da solo. Serve una comunità di fede. Aggiungerei un tema un po' più... Allora, secondo me non si può dire che Elena non sia credente. Nello stesso tempo è evidente che per il suo parroco, per i suoi vecchi catechisti, per i suoi capi scout, se li avesse avuto, Elena è una non credente. Non vado più a messa tutte le domeniche, ci vado quando ne ho voglia. Che significa anche ci vado dove ne ho voglia, quindi non necessariamente... Cioè ci vado per me, non perché c'è un appuntamento con una comunità. Ci vado se mi serve per alimentare una fede in cui trovo conforto nella fede, dice. Mi sembra che ci sia un tema più radicale, manca Gesù, Qui c'è una generica esperienza di Dio, non c'è nemmeno una sillaba di Vangelo qui dentro. Non c'è nemmeno un vago sapore di una narrazione evangelica, di qualcosa che è successo, di qualcosa che Dio ha fatto. Dio mi conforta, trovo conforto nella fede, vado al santuario della Madonna, ma solo come spazio dove starmene in pace, dove immaginarmi più vicina al mondo del divino. Quindi c'è un'esperienza di fede, ma è un'esperienza di fede che pone molte domande. Provo a darvi alcune traiettorie di spostamento dell'esperienza di fede. Per i nostri giovani è cambiato il tempo della fede. Noi abbiamo costruito tutti i ritmi della fede sulla festa. Una decina, una quindicina d'anni fa abbiamo anche fatto tutto un po' una battaglia, no? Sulla festa. Sine Dominica non possumus, no? Abbiamo ritirato fuori questo slogan della Chiesa dei primi secoli, no? La festa, il giorno del Signore. C'era il tema delle aperture domenicali dei supermercati, hanno vinto loro, dobbiamo dirlo, hanno vinto loro, nel senso che chi di voi hanno vinto loro, perché ci portano via anche i capi scout che fanno i turni e hanno delle volte, c'ho il Decathlon, hanno aperto il Decathlon di fianco alla mia parrocchia e io ho avuto l'emorragia di giovani che sono andati a fare i commessi al Decathlon l'anno scorso. E c'è uno spostamento dal festivo al feriale. Se sei cristiano lo sei tutti i giorni, se hai fede la vivi tutti i giorni, non c'è un tempo in cui essere cristiani, no? Sempre. Dio lo incontri quando accade quella cosa o quell'altra, quando sono in quel posto, in quell'altro vivo quell'esperienza o quell'altra, non nella domenica, non in quel tempo prefissato. C'è uno slittamento degli spazi nella fede dei giovani. Noi siamo abituati a ragionare su uno spazio che è sacro. Io sto cercando di distruggere nei miei bambini l'idea che la Chiesa è la casa di Dio. Perché è la casa del popolo di Dio, non di Dio. Dio è Padre nostro che sei nei cieli, non qua di fianco nel tempio malatestiano, no? Cioè, Padre nostro che sei nei cieli, quindi Dio è nei cieli, che sono più una dimensione che uno spazio. È cambiato l'idea dello spazio, non c'è più lo spazio sacro. Dove incontro Dio? Dove faccio esperienza di Dio? Al santuario della Madonna, ma anche quando incontro la gente, quando osservo quello che accade, quando guardo la televisione, quando ascolto la musica. Dove? Nella mia camera, con i miei amici, con i poveretti, a casa, lontano da casa, all'università, mentre passeggio. Quando sono nella valle a camminare, lì, e spunta il sole, lì incontro Dio. C'è uno spostamento nei ruoli, nelle persone, nella mediazione. Appunto quello che diceva, non so il tuo nome,
Margherita.
Non c'è più bisogno di una comunità, non c'è più bisogno di mediatori, non c'è più bisogno della Chiesa, non c'è più bisogno del sacerdote come ponte tra il cielo e la terra, tra il popolo e il divino. Immaginate la messa di una volta, no? Che era proprio plastica. Infatti gli appassionati della messa di Pio V contestano alla nostra messa che è disorientata. Prima invece la liturgia era proprio orientata, nel senso che guardava Oriente, e che poi è là, no? Dov'è Oriente? È là qua. Adesso mi sono un po' perso. Vabbè. La nostra liturgia guardava Oriente, ma c'era il popolo di Dio, il prete in mezzo, la balaustra che definiva uno spazio che si chiama presbiterio, uno spazio di mediazione sacerdotale, uno spazio di ponte, e poi là il mistero di Dio, lontano, misterioso, inconoscibile. Non c'è più il sacerdozio. Non c'è più il sacerdozio. E guardate che la crisi delle vocazioni non è anzitutto una crisi di generosità dei giovani, non è una crisi di slancio, certo, siamo anche in un tempo in cui scarseggia lo slancio, ma Ma innanzitutto crisi di questo, cioè i giovani hanno capito molto bene questo. Se qualcuno di noi ha sognato di fare il sacerdote, e poi c'è un popolo di Dio che non sente più il bisogno del sacerdote, che vuole incontrare Dio direttamente. Se c'è un Dio, lo voglio incontrare io, senza mediazioni. Ah, e la morte del sacerdote è qualcosa che si augurava anche il Concilio Vaticano II. Non è una tragedia, perché il sacerdote nella esperienza cristiana è uno solo, Cristo. E quindi, e poi c'è un popolo sacerdotale. E invece il Vaticano II sogna la nascita, o meglio, sogna la rinascita del pastore. Del pastore, non più del sacerdote, non più dell'intermediario tra gli uomini e Dio, ma del pastore che accompagna, che sostiene. Ecco, questo chiedono alla Chiesa, che accompagni, che sostenga, che non giudichi, che aiuti a rialzarsi, che stia coi piccoli, poveri. La Chiesa sorella accompagna, che cammina accanto, non davanti, accanto, non che sta tra me e Dio, ma che sta di fianco a me nella ricerca di Dio. C'è un cambiamento nell'orizzonte di senso. Perché credere? A che serve credere? Quando penso a mia nonna, che non perdeva mai una messa la domenica e che era molto angosciata al solo pensiero di perdere una messa la domenica, penso sempre che un pochino ci fosse dietro la paura che per quella messa mancata poi le venisse a mancare, cioè proprio gli mancasse quel bollino lì per un giorno di là. E sai che fregatura per una messa mancata che ti tengono fuori? Dicono: no, guardi, lei non è in regola. Accidenti. E c'era un pochino questa mentalità nei nostri vecchi, no? La fede serviva per l'aldilà. Valeva ben la pena fare dei sacrifici qua, in questa valle di lacrime. Orsù dunque. Provate a pensare certe preghiere che noi recitiamo così. Io la faccio sempre solo in latino, la Salve Regina, la canto in latino, così nessuno capisce. Perché è terribile come: volgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio. Ma chi è che si sente in esilio oggi? Cioè no, gli esiliati ci sono, dopo. Ma noi non ci sentiamo in esilio, con una patria da raggiungere, noi ci sentiamo a casa qua. Per mia nonna serviva a conquistare il paradiso, mia nonna aveva paura dell'inferno. I nostri ragazzi hanno paura dell'inferno, che può essere la vita qua, una vita dove non sei quello che volevi essere, dove non realizzi il tuo progetto, è un inferno. Una vita dove le relazioni, il tema delle relazioni è forse il tema più forte, più generativo, più interessante di questa generazione. È una vita dove le relazioni non sono soddisfacenti, non sono appaganti, dove sono controverse, velenose. È un inferno. L'inferno è quando ami e non sei amato. L'inferno è quando accogli e non sei accolto. Di quell'inferno hanno paura. E quindi la vita cristiana, l'esperienza di Dio serve per questa vita. Allora, al di là c'è di sicuro, cioè non è in discussione che ci sia un al di là, ma non è un problema. È come l'esistenza del Burkina Faso, non è un problema. C'è, esiste. Se mi capiterà di andarci un giorno lo scoprirò, basta. Cioè. Ma il problema è qui. La fede serve qui, dal cielo alla terra. E l'ultima cosa è, secondo me, molto interessante, perché è nella semantica della fede. La semantica dei giovani sulla fede non è più legata a ciò che è giusto, a ciò che è buono, a ciò che fa bene, quindi all'etica, ma a ciò che è bello. L'ultima domanda dell'intervista era: secondo te è bello credere in Dio? Su 150 ragazzi, 150 giovani, 4 hanno detto: no, non c'è niente di bello nel credere in Dio. Gli altri 146 hanno tutti detto: è bello credere in Dio. Quelli che non credono, come sarebbe bello credere in Dio. L'esperienza di Dio è legata all'esperienza estetica. Estetica. Perché l'esperienza della salvezza è anzitutto un'esperienza estetica. È passare dalla bruttura alla bellezza. Più che dal male al bene. Forse in questo senso dobbiamo imparare anche a reinventare, ripensare, a reinterpretare il tema della conversione. Perché tutti i nostri appelli alla conversione, come conversioni etiche, credo che rispondano solo in parte, in minima parte, alle esigenze del nostro tempo, che ha bisogno invece di una conversione estetica, dal brutto al bello, dal grigio ai colori. Pensate quanto i ragazzi sono sensibili su questo tema. Ora, tutto il disagio che avvertivate prima e che denunciavate prima, no, nel bisogno di cambiare la catechesi, è molto semplice. Noi siamo una chiesa che parla ancora questo linguaggio, il linguaggio della festa, bisogna venire a messa la domenica, il linguaggio del sacro, dello spazio sacro, il linguaggio della mediazione, il linguaggio del cielo, il linguaggio etico. I nostri ragazzi invece sono spostati di là, dal festivo si sono spostati nel feriale, dal sacro al profano, dalla mediazione all'incontro diretto, dal cielo alla terra, dal buono al bello, dall'etica all'estetica. Noi siamo ancora qua e loro sono là. Noi parliamo di queste robe qua e loro parlano di quelle là. E allora la domanda che si pone è: no, adesso è posta così un po', la domanda che si pone è: siamo sbagliati noi o loro? Siamo sbagliati noi o loro? Gesù dove stava? Gesù in quale dei due orizzonti stava? Cioè, qui questa generazione sta chiedendo una conversione alla Chiesa che non è una conversione per adattarsi allo spirito di questo tempo. Questa, per dirla con Papa Francesco, sarebbe una mondanità ipocrita. Ma i giovani, i nostri ragazzi, stanno chiedendo una conversione alla Chiesa perché la Chiesa è lontana dallo spirito del Vangelo. È troppo lontana dallo spirito del Vangelo. Certo, da un certo punto di vista ne è custode. Ma come chi ha preso il talento e l'ha sotterrato, tanto per stare con il Vangelo di quest'oggi. Voi leggete il Vangelo e scoprite che Gesù è proprio là, che va al Tempio e gli dice: ma tiratelo giù, che va dai sacerdoti e li provoca continuamente, che se può fare qualcosa un giorno di sabato che non si può fare, lo fa, e salva la gente che ha lungo la strada, non gli dice, non gli promette una salvezza eterna, li salva lì. Gesù che ridà la bellezza al volto dell'uomo, no? Abbruttito dal peccato. Voi leggete il Vangelo e vi accorgete che quelle robe lì ci sono. Gesù che mette le persone direttamente in comunicazione con Dio. Quindi c'è un tema serissimo oggi nella Chiesa ed è quello di riprendere la freschezza della narrazione evangelica. La freschezza della narrazione evangelica. Così come parla il popolo di Dio oggi, così come risuona dentro le nostre orecchie, riletto per l'ennesima, no? Milionesima, dopo 2000 anni ancora, c'è un popolo che deve ascoltare quella parola e lasciarsi plasmare da quella parola. Allora io credo che questa generazione, davvero non ci riempirà i banchi in chiesa, cioè i banchi della mia chiesa ha compiuto 450 anni, proprio il mese scorso. I banchi non so quando li hanno fatti, ma più o meno in quell'epoca lì. Ma è proprio quella è la misura della gente che deve venire a messa a novellare, non lo so. A parte che allora ce n'erano altre 5 o 6 di chiese, per fortuna 3 o 4 le hanno tirate giù nell'Ottocento. Se no io farei il curatore museale di tutte. No, me ne rimangono altre 6 o 7, 7 o 8, di cui due terremotate. Ma sì, l'angoscia dei banchi vuoti in chiesa ce l'abbiamo noi preti, perché noi ce ne accorgiamo. Dei capelli bianchi che abitano le nostre assemblee. Però non può essere quello il punto di partenza, non è il punto di partenza del Papa, che il 13 gennaio, lanciando il lineamento, ha anche scritto una lettera ai giovani. Sentite cosa dice. Dice: un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento, alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci. Non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede, perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore. Allora la nostra prospettiva è questa: come facciamo a trasmettere la nostra fede ai giovani? Si è inceppato un meccanismo di trasmissione. Anche per voi che avete tra le mani un metodo straordinario e quindi avete tanti, si fa così, avete tante leve metodologiche per fare delle cose. Anche voi che avete un metodo che parte dall'ingaggio, dal fare, dalla sfida, dall'impresa, eccetera, eccetera, no? E quindi rende attivi e non soggetti passivi. Anche a voi rimane comunque un problema gravissimo, e cioè, tolta la camicia azzurra, come fanno a trasferire nella vita normale? Anzi, più il metodo è metodo e più la vita normale è liquefatta, più questa distanza diventa difficile da sormontare. E quindi rischiamo di generare ragazzi che quando mettono il fazzolettone si comportano in un modo, vivono in un modo, sentono delle cose e quando lo tolgono non le sentono più, non le vivono più, le sentono, le percepiscono irraggiungibili. Noi partiamo da lì, dall'angoscia di trasmettere, la fatica, no? Questo meccanismo inceppato, questo testimone che durante la corsa sembra essere caduto per terra. Il Papa parte da un'altra prospettiva, che a me sembra molto generativa e molto interessante, e promette da questo sinodo anche, direi, qualche novità. Parte dalla prospettiva dello Spirito che parla ai giovani. Lo ripete spesso, citando Gioele, anche i giovani profetizzeranno e i vecchi avranno visioni, è la profezia che tira fuori anche Pietro nel giorno di Pentecoste, quando gli accusano di essere tutti ubriachi perché parlano in lingua, e lui dice: no, che ubriachi, sono 9 del mattino, si sta realizzando la profezia di Gioele. E il Papa parte da quella profezia e dice: lo Spirito parla ai giovani perché loro sono più sensibili, sono più capaci di scelte audaci, sono più adatti a rischiare per seguire il Maestro. Non abbiate paura quando lo Spirito vi chiede di essere audaci e di rischiare, e fate sentire la vostra voce ai pastori. Notate la prospettiva del Papa, che è diversa dall'angoscia dei banchi vuoti. È una prospettiva generativa, di grande speranza per il futuro, che non vuol dire che riempiremo i banchi. La speranza non è riempire i banchi, anzi i banchi non si riempiranno. su questo nel futuro prossimo dovremo chiudere delle chiese. Abbiamo tanta angoscia perché siamo pochi preti, ma è il popolo di Dio che sta calando, almeno il popolo di Dio che partecipa con assiduità alla vita della comunità cristiana. Cambierà la vita della comunità cristiana, come non lo sappiamo ancora, ma non smetterà di soffiare lo spirito e di suggerire scelte audaci ai giovani. Fatele sentire ai pastori. È molto interessante questa prospettiva, perché, e concludo, ci mette dentro, molto bello il percorso che avete contrassegnato, ci mette dentro a questo cammino del sinodo non come un evento da consumare, come facciamo sempre noi preti, portandoci i ragazzi nella speranza che facciano una bella esperienza e poi, tornati a casa, tornino a messa. E poi magari se quello là entrasse in seminario, se avessi almeno uno che mi entra in seminario. Così tra l'altro anche il vescovo mi vuol bene, perché i vescovi vogliono bene ai preti, i vescovi vogliono bene ai preti per partito preso, ma vogliono più bene ai preti che gli hanno mandato qualcuno in seminario, almeno finché quel qualcuno poi non gli genera dei guai e allora dopo... Ecco, questo non è un evento da consumare, questo è un percorso in cui la Chiesa chiede di camminare insieme. Tra l'altro il Papa l'8 di aprile ha detto chiaramente ai giovani di Roma, per la Vigilia delle Palme, ha detto chiaramente: questo non è il sinodo dei vescovi, cioè c'era un po' questa polemica, ma questo è il sinodo dei vescovi, non dei giovani. E lui è andato giù spiano, ha detto: questo è il sinodo dei giovani. Di quali giovani? I giovani delle associazioni cattoliche? Dai, facciamolo con le associazioni che è più forte. No, di tutti i giovani. Ma come, anche dei giovani che non vengono a messa? Sì, anche quelli che non ci credono mica tanto? Sì, anche quelli, non so se ce n'è qualcuno, che sono atei? Sì, questo è il sinodo di tutti i giovani, tutti i giovani, e torna... Tutti i giovani hanno qualcosa da dire alla Chiesa, da dire ai preti, da dire ai vescovi, da dire al Papa. Torna questa prospettiva, lo Spirito che parla ai giovani e i giovani fanno sentire la loro voce nella Chiesa. È interessante che tutto lo slogan del Sinodo sia «Rabbì, dove abiti, venite e vedrete». L'immagine è quella, ma il Papa si è partito da un'altra immagine, un po' graffiante, un po' forte, prima l'avete citata, che è il vattene di Abramo. Vattene è una parola generativa, graffiante, faticosa, dura, ma è una parola generativa. E voi dovreste ringraziare un giorno sì e un altro di più il vostro metodo, che ha come punto culmine dell'esperienza associativa qualcosa che si chiama partenza. Cioè il vostro metodo che dice a un certo punto ai ragazzi: vattene. Forse dovremmo scriverlo sulle chiese, sugli oratori. Vattene. Ho proposto sul mio oratorio, ho appena detto, ma perché non ci scriviamo? Non hanno capito, devo lavorarci un po' su ancora, perché va interpretato effettivamente, però vattene. Quella è la parola con cui inizia la storia della salvezza. Vattene. Noi abbiamo troppa paura di quella parola. Ci fidiamo poco di Dio, del suo spirito e della sua parola. Grazie.
Ecco, noi non vogliamo dire a Giordano vattene, non subito almeno, anche se abbiamo la consapevolezza che deve prendere il treno, quindi ancora qualche minuto ce l'abbiamo per rimanere in dialogo. Qui ci sono molti giovani che possono dire una parola, ancora oltre a quelle che sono state dette questa mattina, perché la nostra assemblea continua ed è un momento non a compartimenti stagni, ma è dentro un percorso che, come ci ha detto anche Raffaele, durerà un bel po', diversi mesi nella nostra chiesa diocesana e quindi approfittiamo di questo momento, degli input che ci sono stati dati anche proprio per portare una nostra parola con libertà come siamo abituati. Quindi chi lo desidera, vieni, vieni pure. Sì, sì, così sentiamo bene. Tieni su. Ti presenti?
Sì. Allora, ciao a tutti, sono Emanuele di San Giovanni 1. Non ho niente di particolare da osservare, volevo solo chiedere un chiarimento sulla questione della scelta etica e la scelta estetica, cioè cosa intendi effettivamente e se secondo te una esclude l'altra o vanno di pari passo queste due scelte.
Grazie Manuel. Raccogliamo un po' di interventi, dai. Anche un po' reattivi, nel senso che non c'è bisogno di andare su Monte Sinai prima di fare un intervento, si può fare così anche in base a quello che ci viene, eh? Reagendo un po'. Gian Piero, giovane forever.
La voce a tu.
E dagli ultimi, via. Oggi è la giornata dei poveri, ce n'è per tutti.
Ho avuto occasione di leggere un articolo recentemente di Dossina, non penso sia un giornalista molto del tuo taglio. Comunque faceva risalire questo passaggio, parlava dei 500 anni del luteranesimo. Dice, se la religione cattolica, che dovrebbe basarsi su tre colonne, che sono la tradizione, le scritture e il magistero, con il luteranesimo ne perde due, diventa solo la lettura individuale delle sacre scritture. Non è che stiamo sposando il luteranesimo nel senso che ognuno lo interpreta a modo suo?
Coraggio, altri due interventi, poi dai.
Mentre raccogliamo le idee, possiamo fare la seconda, no? Condivisione delle proposte, in modo che
sì.
Forse ci possano fare anche da stimolo.
Va bene. Obbediamo alla nostra responsabilità di zona. Dopo quello che ci ha detto la Betty, poi non osiamo contraddire una donna che parla a nome di tutti.
Quindi se le tre fanciulle che devono finire la condivisione vengono a farlo,
venite, venite. Lascio il posto.
Vieni, vieni. Vabbè, leggere te, scuola.
Allora, per la proposta alla Chiesa, promuovere una riflessione sulla relazione tra la vita reale e i social. Progettare occasioni dove adulti e giovani in corresponsabilità possano essere ponti per ascoltare e unire tradizioni ed esperienze diverse in un linguaggio comune. Promuovere una riflessione sulla relazione tra la vita reale e i social. Valorizzare l'incontro con testimoni innamorati di Dio, appassionati di Gesù, gioiosi nella comunità cristiana, credibili nel loro servizio. Valorizzare la dimensione comunitaria come luogo privilegiato per conoscere Gesù, ascoltare i giovani e fare esperienza di chiesa. Creare occasioni di comunità e condivisioni in spazi extra parrocchiali. Creare degli spazi di dialogo fra la Chiesa e le associazioni in cui si possa collaborare in maniera attiva e concreta. Percorsi indirizzati alle famiglie, attività per anziani e giovani sono presenti e attività tramite associazioni. Giornata regionale post-cresima. Noi proponiamo una Chiesa che esca fisicamente dalle sue quattro mura. La figura del prete dovrebbe essere più aperta al concreto. Non deve essere un estraneo che dice messa, ma una persona che conosce e si fa conoscere dalla comunità. Più responsabilizzazione dei laici. Attività
tarate
nelle varie età, realistiche, ringiovanite, che rimandino al nostro vissuto, esempio consiglio pastorale giovanile. Vorrei che la Chiesa fosse aperta all'ascolto dei giovani e delle loro storie, creando luoghi di relazione e confronto libero. Vorrei che la Chiesa si facesse capire. Proponiamo il rimettere al centro il ruolo del laico, riconfrontandoci con le sue esigenze della vita vera e quotidiana nel mondo in cui viviamo. Chiediamo di ripensare a metodi decisionali democratici per coinvolgere maggiormente le singole comunità nei processi decisionali, istituzionali e di programmazione. Ok, anche qui come prima, laggiù ci sono magari spiegati meglio con più parole, questo è proprio un sunto. Se avete qualche domanda, prego, fate pure.
Ho io una domanda.
Dopo di queste cose qua ne fate, cioè ne scegliete una, due o tre? O rimangono? Cioè, rimane le proposte sparse così, i desiderata?
E potrebbe essere una bella sollecitazione, no? Quella di prenderne due e di concretizzarle, di portarle a termine, perché no?
Perché sennò sembra l'assemblea dei preti, che salta fuori di tutto di più. Poi tanto suona, le assemblee dei preti sono bellissime perché si discute di tante cose, si aprono un sacco di problemi e poi suona mezzogiorno. E quando suona mezzogiorno ci si alza in piedi, si dice l'Angelus e si va a mangiare. Punto. Cioè qualsiasi cosa hai discusso prima non importa più. Si sa sempre come vanno a finire le assemblee dei preti. Invece sarebbe bello che le assemblee dei capi scout fossero, avessero anche qualche margine di sorpresa. Però no, cioè, molto interessanti queste proposte, ma sarebbe interessante arrivare.
Sì. Beh, da queste proposte facevano molto eco alle cose che dicevi prima. E a me è venuta così una provocazione, una richiesta di aiuto, no? E in questo contesto in cui Gesù sta con loro, no? Ci hai chiesto con chi sta Gesù, a me veniva proprio da dire sì, Gesù sta con loro, va bene. E noi come possiamo aiutarli però? Perché ci sono delle esigenze che vengono fuori anche dalle richieste, no? L'esigenza di comunità, quali sono, cioè come possiamo aiutarli in questo cammino? Come possiamo stargli vicino in questo momento in cui loro però sono fuori, siamo così lontani?
E collegata a questa mi faccio voce di una richiesta rispetto ad una ragazza come Elena. Come la aiutiamo? Come l'accompagniamo? Quali proposte le facciamo ad una ragazza come Elena che manifesta una sensibilità religiosa ma che non è entrata dentro un'esperienza di fede, almeno quella che il Vangelo ci propone?
Parto a dire qualcosa?
Sì, grazie.
Ne già parecchie di cose. Parto da Emanuele. Dove sei finito? Ah, lì. Non lo so se è un chiarimento o ti confondo di più le idee. Io credo che ci siamo tenuti troppo lontani dall'estetica e ancora oggi la consideriamo un po' volgarmente come dire come la forma e il contenuto, no? Come qualcosa di accessorio. Pensando soprattutto proprio all'estetica del corpo, all'estetica. Ecco, io credo che dobbiamo un po' far pace con il bello e accogliere questa cosa, che noi siamo, che la potenza più grande dell'uomo è l'eros. gli animali non sperimentano l'eros. Gli animali hanno impulsi e regolano la vita sessuale semplicemente in base a impulsi predeterminati dalle loro caratteristiche. Noi invece sperimentiamo l'eros, e l'eros è legato alla bellezza, l'eros è legato alla meraviglia. Il bene ci affascina, ma la bellezza ci sovrasta, ci conquista, ci rapisce. E tutta l'esperienza mistica è legata alla bellezza. Se ci pensate, tutta l'esperienza dei grandi mistici è sempre legata a un linguaggio erotico. Cioè al fatto che la bellezza è impressionante, è, mi rapisce, ma rimane là, lontana. Perché questo è l'eros. L'eros è qualcosa che mi cattura, mi rapisce, mi prende per la gola, ma rimane là distante, mi chiede di mettermi in cammino, di andare oltre, di andare lontano. L'imperativo dell'eros è lontano. Proprio anche nell'esperienza sessuale dei popoli e degli uomini, l'unico principio assolutamente universale che c'è in tutte le culture è il la proibizione dell'incesto. Cioè c'è una regola scritta nell'eros che è lontana, distante. Ce ne sarebbe anche un'altra che non tutti osservate, che è dopo, più tardi, aspetta. E infatti i nostri ragazzi conoscono poco l'eros. Tutto vicino, tutto subito, l'eros non c'è più. L'eros è distanza, l'eros è il fascino di ciò che è lontano, l'eros è la cima che devo ancora raggiungere, ma voglio arrivare là. Quando fate strada, se i vostri ragazzi non sono innamorati della meta, un po' forse un limite del fare strada degli scout è quello lì, che tanto si fa strada, cosa facciamo? Facciamo strada. Se fossimo sul tapirulan cambia poco a volte. Io invece ho fatto molti pellegrinaggi, Don Andrea ha avuto modo di ospitarmi almeno un paio di volte. Una volta con i ragazzi, andavamo a Loreto nel 2007, me lo ricordo bene quando siamo arrivati a Rimini, perché finalmente siamo arrivati al mare. Erano 9 giorni che eravamo in cammino e ne avevamo ancora 5 per andare a Loreto. Eravamo in 120, però con i miei ragazzi a Loreto, alla Gorà, ci siamo andati a piedi. L'esperienza, non sottovaluterei la proposta del pellegrinaggio, che è molto importante. E poi un'altra volta mi ha ospitato quando sono andato a Gerusalemme, ma ero solo. Sono stato a Gerusalemme in bici nel 2010, avevo un mesetto di tempo. Ho fatto 4.000 km pedalando, ma sognando una meta, quella tomba vuota, perché volevo vedere e credere come Giovanni. L'eros è legato alla bellezza, e se noi non troviamo la bellezza non ritroveremo l'esperienza mistica, non ritroveremo il cuore dell'esperienza evangelica, che è una promessa di bellezza assoluta. Quale bellezza salverà il mondo, si chiede il principe nell'Idiota di Dostoevskij. Ed è anche, se pensate, che un personaggio come Martini, alla soglia del millennio, ha scritto la sua penultima lettera pastorale proprio citando questa. Quindi sul tema della bellezza credo che dobbiamo fare pace. La bellezza non è solo l'accessorio, che tra l'altro viene sospeso nelle attività scout, perché no, diciamo così, sì, la gonna pantalone effettivamente sapete già tutto. Non voglio entrare nelle questioni dell'uniforme.
C'è una commissione apposita.
C'è una commissione apposita. Ecco, Giampiero si chiede, stiamo andando verso un luteranesimo di casa nostra. La domanda prima è: perché ce ne siamo tenuti così tanto lontani dal luteranesimo e dalla autentica, da ciò che è autentico nell'esperienza luterana in questi 500 anni? Abbiamo fatto bene a stare così distanti? Non ti vedo più, Gian Piero, dove sei? Là. Abbiamo fatto bene a stare così distanti, col risultato che l'altra sera, mercoledì sera, è venuto Don Luciano Monari, vescovo, arcivescovo emerito di Brescia, biblista, è stato il mio insegnante di Sacra Scrittura, è tuttora il mio confessore, è venuto a celebrare una messa in parrocchia da me e poi a fare un incontro con i ragazzi. Adesso è tornato a Reggio come vescovo emerito. E parlando con i ragazzi diceva: io sono entrato in seminario, avevo 18 anni, non avevo mai letto la Bibbia, non avevo mai avuto una Bibbia. Noi avevamo fatto il catechismo, io facevo il catechismo, ho cominciato a 14 anni a fare il catechismo ai più piccoli, facevo il catechismo, ma non avevo mai toccato un Vangelo e la Bibbia. Insomma, voi capite che... in quella chiesa là tutto funzionava, tutto funzionava. Facevamo la novena, il triduo, il santo, la Madonna, la processione, tutto funzionava, c'era uno schema perfetto, tutto basato sul festa, sul sacro, eccetera, eccetera. Quindi la prima domanda è: perché ce ne siamo tenuti così tanto lontani? La seconda considerazione che faccio è che Papa Francesco ha iniziato a fare una cosa molto interessante, cioè ad esempio il magistero fondamentale di Papa Francesco oggi non è più quando scrive un'enciclica, ma è la sua omelia quotidiana, feriale, sul Vangelo. Non so se l'abbia voluto o se è venuto per caso, ma di fatto l'omelia che fa Papa Francesco a Santa Marta la mattina e quel poco di commento che fa del Vangelo Domenicale all'Angelus sono di fatto il suo magistero ordinario. Quindi è possibile un magistero biblico che si lascia ispirare dalla Bibbia, senza buttare via ciò che è cattolico, cioè la grandissima radice della tradizione che effettivamente i luterani hanno sradicato troppo alla svelta e hanno perduto, e anche la forza del magistero dei pastori e del Papa, che però, come dicono tutte le vostre richieste, dovrebbe essere realmente in ascolto del popolo di Dio e del sensus fidei del popolo di Dio, perché dobbiamo anche ammettere che c'è una responsabilità del magistero nell'avere qualche volta abusato del suo ruolo e quindi perso di forza, perso di smalto, perso di credibilità. No, io penso che non credo che stiamo andando verso un luteranismo, cioè, o meglio, ci siamo già, ognuno fa il suo Dio e Dio a modo mio vuol dire già che ognuno si fa un po' la sua fede per conto suo, ma come Chiesa mi sembra che siamo impegnati dentro un cammino di comunità, che è un po' quello che si chiedeva Alessandra, cioè come possiamo aiutarli a vivere anche le esigenze della comunità. Se è vero quello che abbiamo detto prima, bisogna che noi cominciamo a fare una catechesi, passatemi il termine, erotica. Una catechesi erotica. Adesso non fatevi delle strane idee, mi spiego meglio. E cioè che lavora sul desiderio. Per me l'eros è il contrario dell'esperienza che facciamo al supermercato o adesso con Amazon Prime. Vedi una cosa, clicchi, è tua, domani ce l'hai a casa. L'eros è esattamente il contrario, è l'opposto. Vedi una cosa e non l'avrai mai, la desideri, l'impossibile, l'eros si nutre di impossibile, vedi uno sguardo e ti rapisce e non ti appartiene, non clicchi un bel niente, devi rincorrere, devi sudare, devi sognare. Dobbiamo fare una catechesi che riattiva il desiderio, che non spiega Dio, ma muove il desiderio di Dio, il desiderio di essere un popolo che cammina con Dio, il desiderio di essere una comunità di salvati. Stamattina con la mia comunità ci siamo chiesti: ma qual è il talento che Dio ha dato a noi? nella mia comunità, non so se arrivo al 5% di persone che, no, degli abitanti, di persone che vengono a messa, ma qual è il talento che è affidato alla mia comunità e che noi rischiamo di sotterrare? Cos'è che dobbiamo portare e far fruttificare? Ecco, mi sembra che abbiamo bisogno di spostarci dentro un orizzonte di questo tipo, non più spiegare Dio, non più trasmettere, semmai raccontare l'esperienza di Dio, una narrazione credibile di Gesù, del nostro essere comunità che con fatica ma cerca di essere una comunità di discepoli, una narrazione che sappia metterci in difficoltà. Vi faccio un esempio. C'è un'ipotesi che nel Vangelo non è contemplata. C'è un'ipotesi che nel Vangelo è assurda. Tanto che quando glielo chiedono a Gesù, perché i discepoli ci provano, essendo ebrei, Gesù si mette a ridere. È l'ipotesi di essere discepoli e ricchi. Quando gli chiedono a Gesù, ma vi ricordate, perché c'è quello ricco che se ne va, quando Gesù gli chiede vendi tutto se ne va, e i discepoli ci rimangono un po' male perché era uno in gamba, allora gli chiedono, ma non si potrebbe mettere insieme l'uno e l'altro? Non si può trovare un accomodamento? E Gesù che fa? Gesù si mette a ridere, cioè è talmente assurda questa ipotesi che Gesù non si mette a ridere. L'unica risposta che gli esce è quella iperbole: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. È come quando dico delle volte delle cose a mia mamma e mi dice se è vera, ma in una bessa. Non so se c'è questo detto anche da me, no? Non ho mai vista mangiare una biscia mia mamma, però no, è un modo, è un'iperbole per dire sì. Eppure noi ci siamo riusciti. Noi siamo ricchi, o meglio, pretendiamo di essere ricchi e discepoli. Sarà ben strana questa cosa. Oh, ma voi leggete il Vangelo e non c'è un minimo dubbio su questa cosa. Non c'è, l'argomento salta fuori in mille pagine diverse, ma non c'è mai dubbio su quale sia la posizione di Gesù. Mentre possono esserci, non so, tantissimi dubbi sulla posizione di Gesù su un tema di cui il Vangelo non parla molto, come l'omosessualità. Noi invece non abbiamo dubbi sull'omosessualità. E sul tema di essere ricchi e discepoli non ci poniamo nessun problema. Capite cosa vuol dire quando dico che dobbiamo tornare al Vangelo? Dobbiamo leggerlo il Vangelo, cioè non farci le vegline con il brano con Matteo 6 che ci piace tanto, il brano delle Beatitudini. Il brano delle Beatitudini ci squalifica, dice che noi nel regno di Dio non ci siamo, almeno non ci siamo di diritto, ok? Quindi o abbiamo qualche amichetto che da dentro ci apre la porta, ma noi non ci saremo, perché io sono ricco. Io non sono afflitto, io sono contento di stare al mondo, io non sono affamato di giustizia, non ho mai subito un'ingiustizia nella mia vita e nemmeno mai stato perseguitato. Mi danno fastidio anche le critiche quando mi fanno le critiche giuste e mi difendo. Quindi io non ci sono nel regno di Dio, se Gesù ha detto la verità. È un bel problema, Voi capite che c'è qualcosa di erotico, di distante tra me e il regno di Dio, che me lo rende un pochino irraggiungibile. Quando dico di tornare a leggere il Vangelo, dico di tornare a leggere il Vangelo, non i fervorini e le cose che lisciano il pelo. Stamattina nella mia comunità ci dicevamo che il dono che abbiamo ricevuto è l'Eucaristia, cioè un pane spezzato, cioè quella roba per cui io riconosco che il pane che sazia è quello che spezzo e condivido con Lui. Questo abbiamo ricevuto tutte le domeniche, Gesù ci chiama perché spezziamo un pane, perché impariamo a spezzare la nostra vita. Che ne facciamo di quel dono lì? Non arriva mica alla porta della Chiesa, sono tutte sotterrate nel pavimento della Chiesa i nostri talenti. Perché noi andiamo fuori e non ci poniamo minimamente il problema di spezzare il pane con le persone che incontriamo. E non solo naturalmente il pane fisico, i soldi, il tempo, ma anche il pane del cuore, l'attenzione. Ora, noi dobbiamo tornare a leggere il Vangelo e lasciarci provocare, a leggerlo come se fosse la prima volta. A leggere e dire: accidenti, che guaio se è così, come sono distante. Dobbiamo sentire la vetta che scivola lontano, sempre più bella, sempre più irraggiungibile, sempre più bella, sempre più distante. Come l'aiutiamo, Elena? Allora, io mi sono fatto tanti film su Elena. Il più terribile è che Elena va a Medjugorje. Il più terribile per me, perché, boh, non lo so. Per me, perché c'ho un po' questa cosa. Il più terribile è che Elena va a Medjugorje. E da quel momento in avanti frequenta un gruppettino abbastanza sganciato da tutto e da tutti, di preghiera di Medjugorje, e ogni 3 mesi deve andare a Medjugorje. L'ipotesi più, invece, secondo me, cioè, voglio dire, Medjugorje, non dico per dire, perché quelli che sono andati a Medjugorje, cioè, dopo il mondo, cioè, dopo tutta la storia è prima e dopo. Prima era tutto nero, dopo è tutto bianco. Ecco, dico per questo, ma ci sono anche altre esperienze così. La cosa invece un po' interessante è che Elena trovasse un fidanzato che non crede in niente. E allora lei, di fronte a un fidanzato che non crede in niente, un grande amico, che non, un'amica che non crede in niente, di fronte alle esperienze della vita è costretta a tirar fuori quel poco che lei crede, e lui glielo mette in difficoltà, e lei, mettendolo in difficoltà, questo Dio che soltanto la conforta, è costretta a cercare qualcosa di più. Notate, voi pensavate che avrei detto: trovo un amico che crede, che frequenta gli scout e che la porta in parrocchia. Sì, può darsi anche questo, sì, ho visto anche questo. Ma è molto più interessante se trovo un amico che non crede, a cui lei deve trasmettere la fede. Cioè, potremmo prendere sul serio quella idea che Giovanni Paolo II aveva molto chiaro, e che anche Papa Francesco tira fuori abbastanza spesso, che la fede si conquista donandola. Cioè, che la mia poca fede diventa un pochino di più quando qualcuno me la prosciuga, quando qualcuno me la succhia via, quando qualcuno me la esige. E allora io, dovendo condividerla, me la ritrovo più ricca, un po' più radicata, un po' più profonda, un po' più autentica. E secondo me questo sarebbe il percorso più interessante. Ecco, se in questo percorso interessante Elena, il suo fidanzato, il suo amico, la sua amica trovassero anche una comunità non perfetta, una comunità di adulti, non di giovani, di adulti, non necessariamente di giovani, una comunità un pochino autentica, quindi non perfetta, una comunità che canta ancora "noi canteremo gloria a te", sì, va bene, ma che tanto, che importa? Non c'è bisogno della comunità con la chitarra elettrica e la batteria. Questo serve per i ragazzini, per i bambini, ecco, va bene. Non una comunità che fa i saltelli ale ale ale. No, una comunità che celebra semplicemente, però che ama un po' i poveretti, che legge la parola di Dio. Se trovasse una comunità così, molto semplice, come tante comunità povere di quelle che avete voi, ma un pochino autentica, ecco, forse gli verrebbe voglia anche di appartenere alla Chiesa. Non alla Chiesa dei perfetti, dei bravi, non alla Chiesa, ma così, alla Chiesa del suo quartiere, alla Chiesa del paese, no? Alla comunità, quella lì, poveretta così, perché quella è un po' la sfida, la tentazione di fare le chiese di giovani, le chiese di appassionati, prima saltavo fuori, no? Testimoni appassionati. Ecco, andrete a casa a dire: voi siamo un prete appassionato. Sì, però adesso mi metto sul treno e dormo poi, cioè, non è che gli appassionati non dormono mai, sì, bene, cioè. Ecco, una comunità un po' normale, di questo avrebbe bisogno Elena, di innamorarsi della normalità di una comunità normale, di un prete normale, un po' anziano, perché da noi abbiamo tanti preti anziani, no? Così. Di quelle messe che esci e dici: ma com'era il Vangelo oggi? Orpo, non me lo ricordo più. ma mica stai a guardare l'acqua della doccia dopo che hai finito la doccia per vedere cosa c'era, no? Cioè basta, ti sei lavato e vai avanti, ecco, così. Beh, sono, mi rendo conto che l'ultimo, cancellate l'ultima immagine, è un po' impropria, però c'è bisogno di normalità, ecco, questo volevo dire. Siccome io sono il custode dell'orario del treno e so che il treno parte alle 17.15, 17, sì, più 10 minuti, ho visto, sì, 10 minuti di ritardo, e però noi non contiamo sui ritardi, quindi... E allora ringraziamo davvero Don Giordano, gli facciamo un altro applauso, gli auguriamo... Gli auguriamo di continuare questo suo servizio nella nuova parrocchia di Novellara dove è stato mandato e magari lo andiamo a trovare così lo aiutiamo a verniciare quella scritta sull'oratorio. Grazie Giordano.
Grazie, ciao. Buona strada.
In treno puoi anche mangiare un po'.
Ah, ecco. Vabbè, anche dormire puoi anche. Grazie.
Chiediamo a Roberto di venire qui con i risultati delle elezioni e anche ai Fiorfiore di venire qui ed aiutarci nella distribuzione di un qualcosa. E... Roberto
lo scrutatore.
È incaricato alla protezione civile, lo diciamo, esiste anche questo incarico.
Grazie. Quindi come protezione civile abbiamo garantito la regolarità delle votazioni. Allora, abbiamo avuto 166 votanti e abbiamo diviso per i vari candidati. In EG abbiamo avuto 149 voti, 8 bianche e 9 nulle, quindi abbiamo raggiunto il quorum ampiamente. In RS, incaricata RS 149, uguale 8 bianche e 9 nulle, e incaricata FOCA 146, buone, 12 bianche e 8 nulle. E
il consigliere
generale 118, 25 bianche e 23 nulle, responsabile di zona femminile 144, 9 bianche e 13 nulle. Vi volevo dire di questo, anche queste elezioni, insomma, come diceva stamattina Fabetti, per tante altre cose, bisognerebbe prendere, non dico seriamente, giustamente con un certo tipo di stile, perché nelle nulle c'era di ogni, scusate, le votazioni vanno fatte in una certa maniera. Se vogliamo dare un esempio, insomma, o cerchiamo di essere dei capi fatti in una certa maniera, trasmettere un certo tipo di messaggio, anche queste fanno parte della nostra vita. Questo l'abbiamo visto tra gli scrutatori, ci siamo promessi di ridirvelo in assemblea e ve lo riporto.
Grazie. Bene, per cui le votazioni sono valide. Dove c'è qualche candidato che è rimasto qua? Sì, dai. L'Ale, la Terry non c'è più? Ah, la Terry c'è, allora dai, vieni qua, così ci. Dennis, c'è Dennis? Sì, dov'è? Ah, c'è anche Dennis? Beh, allora ci siamo tutti, dai, bene. Facciamo la foto, il selfie, dobbiamo fare il selfie, scusa. No, dai, parte tutto. No, non è vero. Sarebbe bello che venisse, ma c'è anche l'Antonietta, esattamente. Facciamo venire anche Paolo Ibla, dov'è?
finito Ibra? Andato io? No, c'è. Ah, eccolo. Volevamo che andasse via. E viene anche la Sara. Dov'è la Sara? Dai, guardate che bel comitato, guardate che belle facce nuove, dai, allora fatemi l'applauso. Bravi, bravi, bravi. Un bellissimo comitato, a parte la Sara, vabbè dai, il resto è un bel comitato.
Abbiamo preso un po' di dolci perché starete molto male con
tutti. Mi ha fatto un piccolo pensiero. A Ibra gli abbiamo fatto un cotechino perché ce l'ha consigliato Don Giordano e è scaduto. Va bene, grazie davvero a chi lascia e grazie a chi comincia, perché comincerà un'avventura, pensiamo bella per tutti, e poi renderemo anche la nostra azione efficace nei confronti anche di tutti loro. Grazie ancora e chiudiamo con...
Ringraziamo la comunità capi del Rimini 111 con quelli che si sono aggiunti, i canterini che si sono aggiunti per il coro di questa mattina, i clan del Nova Feltria e del Rimini 3 che ci hanno aiutato nel babysitting e nell'offrirci un punto ristoro, e i capi Fior Fiore di quest'anno con i quali è stato come al solito molto bello lavorare. Li chiamiamo qui davanti se ancora ci sono per aiutarci un po' a distribuire la preghiera per il Sinodo dei Giovani con la quale vorremmo concludere insieme.
Aggiungo solo, ecco, oggi stamattina provando a fare un giro nei vari gruppi, ragionavamo come davvero era bello, no, che i giovani fossero animati dai giovani, e dall'esperienza della Root Capi dell'anno scorso, che abbiamo intrapreso questa strada che secondo noi sta dando dei frutti belli, insomma, no, che l'abbiamo chiamata la pattuglia Fiorfiore, in realtà non sono altro che capi giovani che si prestano a questo servizio. Però davvero c'era parso che i gruppi di lavoro di stamattina siano stati molto efficaci, primo perché i giovani si ritrovano fra i giovani e poi perché sono animati dai giovani, no? Provavamo a fare un confronto con le assemblee degli altri anni in cui magari ci si trovava capi più adulti con esperienze diverse, con anni di servizio diverso, con ragazzi giovani appena entrati, e la difficoltà che avevano questi giovani anche nell'esprimersi, nel comunicare, nel farsi capire. Oggi invece ci è parso che questa difficoltà non ci sia stata, no? Per cui la metodologia di lavoro ci è sembrata una metodologia bella, importante e sfruttabile anche negli anni prossimi. Da qui la richiesta alle comunità capi davvero di pensare anche per i prossimi eventi a ragazzi da poter impegnare, da ragazzi da poter fare questo tipo di servizio, che ovviamente è un servizio anche, fatevelo dire, dai capi Fior Fiore, però molto gratificante. Quando siete incerti circa il modo migliore per trattare col ragazzo ai fini della sua formazione, risparmierete tempo, preoccupazioni, pensiero e vista se invece di studiare tratti di psicologia consulterete la migliore autorità sull'argomento, ossia il ragazzo stesso.
L'ascolto è il mezzo con cui ci si procura gran parte delle informazioni sulle mosse del nemico in battaglia.
Ugualmente, quando il capo è al buio per quanto riguarda le tendenze o il carattere dei suoi ragazzi, l'ascolto è per lui risorsa assai importante. Ascoltando si farà una conoscenza profonda della personalità di ciascun ragazzo e si renderà conto del modo migliore per conquistarne l'interesse.
Facendo dell'ascolto e dell'osservazione la vostra principale occupazione, otterrete dai vostri ragazzi una quantità di informazioni assai maggiore di quella che potreste dare loro con i vostri discorsi.
In linea generale, quando siete a corto di idee, non cercate di imporre ai vostri scout attività che secondo voi essi dovrebbero apprezzare, ma scoprite, ascoltandoli o interrogandoli, quali sono le attività che li interessano di più e poi vedete in che misura potete metterli in pratica, il che equivale a dire in che misura esse potranno giovare alla crescita dei vostri ragazzi.
Concludiamo insieme con la preghiera per il sinodo. Magari ci alziamo in piedi. Signore Gesù,
ascolta la tua Chiesa in cammino verso il sinodo, volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita. Assemblea finisce qua, ci rivedremo negli altri momenti di zona che proporremo. Grazie ancora a tutti della partecipazione, ciao, congratulazioni ai nuovi eletti, se qualcuno ci dà una mano a pulire e sistemare gli diciamo solo grazie.
Se fosse cane bau, se fosse gatto miau, se fosse tardi ciao.